Bene, buongiorno. Lunedì 14 marzo, siamo arrivati al 19° giorno di guerra e purtroppo non ci sono buone previsioni per questo conflitto che man mano sta allargando i suoi interessi. Oggi a Roma, come abbiamo detto, si incontreranno la diplomazia statunitense e quella cinese per parlare proprio del conflitto, perché ovviamente queste due nazioni sono di fatto dietro ai principali attori, ovvero Russia da una parte e Europa dall'altra, e il loro contributo al trovare una soluzione per la pace è determinante, soprattutto perché la Cina non deve dare, diciamo, il supporto che alcuni sospettano alla Russia. Cioè, pare infatti tra le varie notizie che stanno circolando che la Russia abbia chiesto proprio un supporto economico per far fronte alle sanzioni che via via in questi giorni si sono aggiunte nei confronti della Russia e che è stata gli Stati Uniti, direttamente dalle parole di Sullivan, il consigliere della sicurezza statunitense, ha specificato che è bene che la Cina si tenga fuori da quest'azione, cioè non venga ad aiutare in soccorso, non venga in soccorso alla Russia per appunto far fronte a questi giorni di forti sanzioni. In più ci sono purtroppo i morti, continuano ad esserci e continuano anche ad esserci le proteste in Russia, perché ricordiamoci che questa è una guerra che noi semplifichiamo dicendo che è una guerra tra Russia e Ucraina, ma è una guerra che in realtà il popolo russo, una gran parte, una buona fetta del popolo russo non condivide pienamente. I numeri sono impressionanti, nel weekend sono state arrestate 800 persone in Russia perché protestavano proprio per la guerra, e dall'inizio del conflitto si stima che siano state arrestate oltre 14.000 persone. Insomma, sono numeri importanti, quindi anche per ricordare che non tutti i russi sono per questa guerra, che molti molti non capiscono. Stefano, cosa ci prospetta questi giorni, visto che ci sono alcuni incontri diplomatici che potrebbero aprire un po' a qualche spiraglio, e addirittura Zelensky nei giorni scorsi aveva detto: ma dopo tutto sembra che ci sia qualche spiraglio anche da parte russa.
Buongiorno, diciamo che, come dire, ma anche un po' in base alle dichiarazioni pubbliche di chi sta seguendo questo dossier della diplomazia che viene spesso invocata anche appunto in questi giorni, sembra che qualcosa si stia muovendo. Però poi, come dire, da queste timidissime aperture, vengono letteralmente bombardate, ma nel vero senso della parola, dai russi, nel senso che ieri, no, non ieri, l'altro giorno, i missili sono arrivati a Leopoli, no? Che è la città a ovest, dell'Ucraina, finora praticamente mai toccata da alcun attacco. Altri missili sono arrivati quasi al confine con la Polonia, dove sappiamo esserci i militari della NATO. Insomma, ci saranno pure sicuramente questi timidi passi in avanti, però attendiamo qualche segnale più concreto prima di, come dire, di esporci a possibili co conclusioni, perché diciamo che stando ai fatti sembra più qualche schermaglia diplomatica, ma nel frattempo la guerra va avanti e segnala una cosa, nel senso che secondo me adesso la Russia ha cambiato anche strategia, un po' perché si è parlato di questi generali cacciati, silurati, insomma chissà che fine faranno peraltro in mano a Putin, e quindi non mi sorprenderebbe se ci fosse un improvviso avanzamento, no, da parte dell'esercito russo. Quindi io non credo sinceramente in grandissime svolte diplomatiche nelle ultime ore. Appunto, anche un po' un modo per animare la speranza, e sinceramente io non immagino che Putin possa oggi, dopo tutte le vittime che sta contando il suo esercito, tra cui anche alcuni generali, insomma, profili importanti dell'esercito russo, non credo che lui si accontenti a questo punto solo del Donbass, no? E da riunire alla Crimea, e pretenderà sicuramente di esercitare, no, insomma, questo potere sulla, sull'intera Ucraina, se, o con un governo fantoccio, ma proprio fantoccissimo, o con quella che poi di fatto diventerebbe un'annessione. Insomma, speriamo nella diplomazia, ma attendiamo anche con, come dire, con prudenza e tanta speranza.
Speranza che sta diventando sempre più fragile. E tra l'altro, in questi giorni, tra le tante vittime purtroppo che si sono registrate in questi giorni e che purtroppo non hanno un nome, ce n'è una che un nome ce l'ha ed è un giornalista, Brent Renaud, che è stato il primo giornalista che sta raccontando, sta cercando di raccontare il conflitto ucraino dalla prima linea. E che purtroppo è stato colpito dal fuoco e ha perso la vita proprio in Ucraina. Questo per dire che all'interno di questa vicenda della guerra, noi a volte cerchiamo anche di alleggerire scherzando sulle vicende nostrane, però purtroppo poi il racconto è drammatico per le vittime civili, per anche i giornalisti che appunto hanno solo il compito e la voglia di raccontare quello che avviene veramente là, anche perché è fondamentale come in ogni guerra, ma lo è ancora di più in questa perché appunto avviene in un periodo dove è molto facile creare delle fake news, creare dei video finti, dove è facile insomma incorrere in notizie false e crearsi un'idea sbagliata di quello che accade. Grazie anche al lavoro di queste persone, questi giornalisti, fotoreporter, videomaker che si mettono in prima linea e si giocano veramente tutto pur di raccontare quello che sta avvenendo in questa guerra. Vincent, nel frattempo si parla di guerra e anche di pace. Per pace, però, in Europa si sta parlando anche di come affrontare come raggiungere la pace. Il problema è che ci sono molti modi, non sempre è facile, e tra le sanzioni, tra la possibilità di inviare in sotto forma di armi, c'è anche l'idea che non è nuovissima di fare un esercito europeo. Gli italiani come si pongono in questo senso?
Sì, intanto sono stati fatti passi in avanti in questa cosa. Io l'avevo detto già al quarto giorno di bombardamenti che serviva un esercito europeo. Per prima cosa, perché credo che sia una difesa comune europea, va nella direzione ancora di unità dell'Unione Europea, al di là dell'unione economica, del mercato, insomma, quello è già consolidato. Una difesa comune per parlare una voce comune dell'Europa, una difesa comune per archiviare la NATO che è stata messa sotto accusa proprio in queste settimane per via del fatto che si è allargata sempre più a est, eccetera, non considerando che molti di quei paesi hanno scelto loro di entrare nella NATO e dimenticando che anche la Russia aveva chiesto di entrare nella NATO in un certo periodo degli inizi degli anni 2000. Ed è comunque un'alleanza in chiave difensiva, non offensiva, quindi nessuno sta minacciando nessuno. È Putin che minaccia i suoi paesi confinanti, Svezia e Finlandia, di reazioni in caso di adesione alla NATO. Ma la NATO si potrebbe archiviare. Se c'è stato un errore di comunicazione, io da uomo della comunicazione penso che sia stato un errore anche di rebranding, cioè un rebranding della NATO. Post guerra fredda non c'è stato, quindi è come se fosse stata l'alleanza vincitrice di questa guerra fredda. Per me, una volta che era conclusa la guerra fredda con l'Unione Sovietica, doveva archiviarsi la NATO, riformarsi, non l'ha saputo fare. Non ha saputo solo disarmarsi. Ecco, questo lo dobbiamo dire perché ci siamo disarmati e questo ha secondo me anche rafforzato l'idea di Putin di una vittoria facile. A quest'ora i carri armati dell'esercito di Putin dovevano già marciare su Kiev già da giorni, perché perché lo schema è saltato. Dovevano prendere la città, dovevano arrestare Zelensky o ucciderlo e insomma e mettere su un governo fantoccio. E gli italiani comunque sono favorevoli ad un esercito europeo, ad una forza europea, quindi sono anche favorevoli all'invio delle armi per la resistenza ucraina, al di là delle manifestazioni pacifiste che abbiamo visto in tutte le città italiane, né con la NATO né con Putin. Sarebbe bello, ecco, in un mondo perfetto e arcobaleno, io insomma sarebbe bello, però poi quando arriva un invasore, ti arriva a casa e ti spiana i carri armati, i fucili in faccia, è difficile dire alzare la bandiera della pace. È molto più facile preparare delle Molotov, preparare una mitragliatrice, anche se vecchia, comunque difendersi, perché stanno venendo ad ammazzarti. Vi volevo riferire di questo sondaggio SVG che registra che il 57% degli italiani è favorevole alla nascita di un esercito europeo, cioè un più 11% rispetto ad un altro sondaggio che fu fatto nel 2019. Si è inoltre quasi tutti d'accordo che l'Unione Europea debba parlare con una sola voce, ne sono convinti il 90% degli elettori del PD e il 57% degli elettori del Movimento 5 Stelle, che si confermano in questo caso le forze più europeiste. Sul fronte alleanze, invece, con gli Stati Uniti c'è un forte crollo. Vuole un rafforzamento di questa alleanza solo il 17% degli elettori del PD e un sorprendente 21% degli elettori del Movimento 5 Stelle, che sono più atlantisti del PD di Letta a questo punto.
Rimandiamo gli aggiornamenti sulla guerra domani alla prossima puntata, ma adesso ci concentriamo alle vicende molto più nostrane, molto più italiane. Vincent ha citato gli elettori del Partito Democratico e mi torna utile per ricordare che oggi Enrico Letta festeggia un anno di segreteria alla guida del Partito Democratico. Com'è stato questo anno, Stefano? Lo so che è difficile riassumerlo in una battuta, ma proviamoci.
Ma guarda, cerco di essere breve, è stato lettiano, nel senso che io non ho visto, sì, non ho visto grandissimi cambiamenti, no, oggi ho letto un po' di giornali e chiaramente poi ognuno dà la sua visione, la propria articolazione, insomma, dell'analisi. Io non, diciamo, lui ha raccolto un'identità, cioè ha raccolto un'eredità, scusami, non un'identità, un'eredità un po', come dire, complicata, nel senso che aveva un partito, appunto Zingaretti lo lasciò quasi proprio schifato, no, da quello che era successo. Letta ha quindi raccolto un'eredità difficile, ma al tempo stesso non proprio, come dire, impossibile da gestire, perché a quel punto è arrivato come un po' l'ultima soluzione, no? L'estrema ratio che poteva, appunto, che potesse garantire la sopravvivenza del Partito Democratico, una sopravvivenza a se stesso. Diciamo che dobbiamo anche dire oggettivamente, io farei una domanda: che cosa ci ricordiamo di questo anno di Letta alla guida del Partito Democratico? Sì, un discreto risultato alle elezioni amministrative, che comunque va sottolineato, e poi sinceramente forse la presa di posizione più forte è arrivata proprio in questi giorni. Ci ricolleghiamo alla questione della crisi, appunto, di Kiev in Ucraina, perché è lì, è qui che Letta forse ha dato una spinta più all'identità del Partito Democratico, perché poi per il resto, su misure economiche o sociali, forse, diciamo, forse, non mi sembra che ci sia.
Forse tu stai dimenticando un grande una grande azione strategica di Enrico Letta. Stai dimenticando il fatto il Quirinale. Quale? Beh, il Quirinale.
Ah, stato... il Quirinale.
Il
Quirinale lui l'ha vinto stando fermo, ma appunto l'ha vinto in maniera lettiana, quando l'aggettivo era... cioè lui ha vinto stando fermo. Cioè, comunque, esatto. Diciamo, ha vinto. Però, diciamo, poi, diciamo, c'era
le cronache, lui anche, ricorderanno... poi, diciamo... l'immagine di Letta soddisfatto con la penna, con la matita con cui si votava del Presidente della Repubblica, e la fierezza di sapere che questa volta era di nuovo Mattarella.
Però va anche detto una cosa, che nel partito, perché poi, diciamo, le cose vanno dette, il partito c'era chi già lo sponsorizzava l'opzione Mattarella molto prima, e inizialmente sì, era stato un po' osteggiato. questo diciamo va anche detto. Poi diciamo i vincitori sono, quando si vince sono sempre tanti vincitori, no? Poi si perde da soli, come si dice. Quindi in questo caso è stato bravo sicuramente, è stato lettiano, ecco, ma non è che sia un'offesa, diciamo, io ho anche grandissima
No,
stima
no.
e non sono ironico questa volta nella qualità politica e intellettuale di Letta, però diciamo ha questa strategia un po' attendista e non c'è nulla di male.
Ho sentito la domanda, comunque,
Ah, ecco, no, te la ripeto perché
sì,
non
ma
sapevo
io c'ho già la risposta.
se eri ancora con noi. E quindi dimmi, questo anno è stato sufficientemente lettiano, come dice Stefano,
Allora,
oppure.
a guardare i numeri, il Partito Democratico è primo saldamente nei sondaggi, almeno nel 90% dei sondaggi.
Quindi come possiamo fargliene una colpa? Mi
Come
sembra
possiamo
che
fargliene
si
una
sia
colpa?
comportando bene.
Però, se Enrico Letta pensa che la piazza di Firenze con cui hanno manifestato insieme all'Ucraina con Zelensky collegato, l'iniziativa di Nardella, sindaco di Firenze, molto amico di Matteo Renzi, ecco, se Enrico Letta pensa di vincere le prossime elezioni con il gruppo progressista, come l'ha definito, che ha marciato a Firenze in 20.000 senza il Movimento 5 Stelle, piazza in cui mancava la compagine di Conte, non credo sia fattibile, almeno guardando i numeri, sempre i numeri, i freddi numeri che sono adesso disponibili. Poi c'è lo scenario della guerra, che tutto potrebbe cambiare, quindi da qui a qualche mese, con l'evolversi della guerra, con l'avanzata di nuovo della pandemia, attenzione, non ci dimentichiamo della pandemia, che i contagi stanno risalendo e quindi la situazione potrebbe essere complicata. Tuttora io non vedo forze politiche che stanno, diciamo, capitalizzando sia la posizione sulla guerra sia la posizione sulla pandemia. Non ne vedo l'orizzonte. Un po' più di attivismo da parte, forse un po' di più di coscienza verde, pacifismo, non so, dalle parti di sinistra italiana e verdi, ma stiamo parlando di corpuscoli dello 0, qualcosa, ecco.
C'è da dire anche che in questa fase, e noi torniamo di nuovo a parlare di guerra, tutti gli altri argomenti vengono un po' schiacciati, nel senso che anche i temi che hanno fatto un
Sì,
po'
infatti
saltare gli
ci
animi in
siamo
questi giorni, come
dimenticati
il catastrofe.
della vittoria con voti dimezzati del Movimento 5 Stelle. È passato lo statuto,
Certo,
sono
ecco,
passate le
questi...
modifiche, poi venerdì in seconda chiamata sono passate con 35.000 elettori che si sono espressi al 90% a favore del nuovo statuto. Questa settimana dovrebbero tenersi le elezioni che confermeranno Conte presidente.
Comunque sono diventati più burocrati dei burocrati che volevano aprire con la scatoletta di tonno
Non mi
all'inizio.
provocare, Giacomo, non mi
Non ti
provocare
provoco.
perché
No,
dovremmo
no.
fare una nuova puntata su questa roba qui. Io l'ho
No,
già
perché
detto
vedo
nelle.
che
Ma
per
ragazzi,
confermare uno status di cose ci
ho
sono
capito, ma
14
infatti
votazioni, ma va
l'ho detto
benissimo.
nelle scorse puntate, stanno facendo una battaglia legale per avere il corpo di un morto, perché tanto io penso che alle prossime elezioni, se continua così, ci sarà una lista Giuseppe Conte, che è l'unico adesso che ha i voti, con la scomparsa di Grillo e con l'inabissamento di Di Maio sullo scenario internazionale di guerra, diplomatico, diciamo così.
Tra l'altro che Di Maio in questi giorni, tra ieri e oggi, mi sembra stesse in giro
Sempre
per
con
l'Africa,
certo, in Angola, reduce dall'Angola, certo,
per
ritrovare
trovare
fonti
delle
alternative alla
intese.
Russia, certo.
Esattamente, esattamente. Bene, infatti, bisognerà vedere cosa succederà da qui a un anno, perché insomma, se la guerra sta appunto, come dicevo, schiacciando qualsiasi altro grande argomento, e nonostante noi cerchiamo di parlare di spiagge o di catasto, di altre amenità, in realtà il pubblico conosce di fatto, non si sofferma troppo su questi temi che ancora rimangono marginali, un po' più per gli addetti ai lavori. Va bene, abbiamo finito il tempo, ci sentiamo domani. Ciao Stefano, ciao Vincent.
Ale. Ciao.